Ben ritrovati per un'altra puntata di Strada Facendo. Marino Attini con voi ai microfoni, le frequenze amiche di Radio Fragola. Quest'oggi abbiamo una puntata veramente densa di argomenti. Avremo parecchi ospiti, incominceremo a parlare di formazione, poi parleremo di scuola e quindi tutto quello che è il legame tra la scuola e la disabilità, e poi finiremo con un argomento più leggero che è un argomento sportivo. Parleremo addirittura di pattinaggio artistico. Come dicevo, Radio Fragola, con tutta la sua potenzialità, quindi le frequenze in FM nonché la trasmissione via web, non ha ancora la capacità di essere in video, ma noi faremo tutto il possibile per rendere questa cosa più multimediale possibile. Ricordo che l'incontro con l'Unione Italiana Ciechi è Strada Facendo. Abbiamo 55 minuti da trascorrere assieme e ricordo anche che durante la puntata avremo anche le novità per quanto riguarda le iniziative della nostra sezione, della sezione di Trieste dell'Unione Italiana Ciechi. Ricordo sempre che siamo in via Cesare Battisti numero 2, a fianco al nostro portone peraltro c'è una vetrina con un video multimediale che dalle 8 di mattina alle 8 di sera, domenica comprese, potete gustarvi, dura 3 minuti e fa vedere tutte quelle che sono le tante attività che noi facciamo e che sfogliamo nel corso di questo nostro incontro settimanale assieme. Per cui chi ci ascolta per la prima volta più tardi potrà comunque sentire quelle che sono le nostre attività nello spot che manderemo tra poco. Intanto cominciamo subito a entrare nel vivo del programma, proprio perché abbiamo tanti argomenti. Abbiamo con noi uno dei nostri soci storici dell'Unione, direi, Gianluigi Ugo, che è qui con noi. Lo ringrazio. Ciao Gianluigi, ben arrivato.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, con Gianluigi parliamo di Associazione Italiana Formatori, ossia parliamo proprio di iniziamo a parlare proprio di un argomento relativo all'istruzione e quindi alla formazione delle persone con disabilità visiva, che naturalmente sempre più fortunatamente si affianca a quella che è la formazione di qualsiasi altra persona. Abbiamo visto tantissimi esempi nel corso di queste puntate di nostri soci con grandi capacità nelle diverse discipline, siano discipline sportive, scientifiche, culturali, eccetera eccetera. Gianluigi invece è proprio colui che si occupa ed è vicepresidente per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Italiana Formatori, ed è qui proprio per spiegarci che cosa e l'Associazione Italiana Formatori e quali sono le finalità di questa associazione.
Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori anche da parte dell'AIF, appunto dell'Associazione Italiana Formatori, di cui appunto io sono uno dei due vicepresidenti per il Friuli Venezia Giulia. Beh, anzitutto diremo l'Associazione Italiana Formatori, come dice l'acronimo stesso, appunto è l'associazione che riunisce i formatori, diciamo che rappresenta la principale associazione che rappresenta il mondo della formazione. Formazione va visto come non soltanto istruzione o soltanto addestramento, ma proprio l'azione di rendere consapevole una persona delle proprie capacità e quindi di formarla anche dal punto di vista anche del porsi, per esempio in un'azienda, per esempio in un ente. Formazione è questo. Purtroppo però gran parte oggi del mondo della formazione è spesse volte condizionato da schemi e da teoremi sull'argomento che, venendo dal mondo anglosassone, spesse volte sviano un po' chi, per esempio come me, invece ha una concezione della formazione più tradizionale, ossia una concezione che può essere quella del docente, colui che impartisce il corso, e i corsisti. Non perché io voglio essere necessariamente quello che parla dalla cattedra e gli altri no, ma perché ritengo che molto spesso dal mondo anglosassone c'è giunto un concetto di formazione a volte eccessivamente ricreativo. Per esempio ci si basa molto sui giochi con il Lego, sui giochi che poi magari certamente analizzati in un determinato modo danno luogo a delle deduzioni di tipo comportamentale, quindi danno modo a chi è l'esperto, diciamo, che impartisce il corso, di capire qual è l'aspetto che deve essere, se vogliamo dire così, curato, no? Però ecco, queste sono teorie che, diciamo, io faccio fatica a fare mie, ecco. Per me la formazione deve essere sì un momento di azione anche sulla psicologia della persona, sicuramente, anzi direi che è fondamentale, però è un qualche cosa che appunto va a curare il rapporto tra, diciamo, il lavoro, tra la mansione che una persona deve svolgere in azienda o presso un'istituzione pubblica, tanto per dire, e quello che deve essere il rapporto con i colleghi. È una cosa molto importante, una cosa che non è stata mai curata a dovere. Pensiamo per esempio a una persona disabile che si trova, come ormai è consolidato già dagli anni 50, a svolgere un'attività d'ufficio, può essere per esempio quella del telefonista. Pensiamo per esempio a chi svolge invece l'attività di massofisioterapista. Pensiamo chi fa l'insegnante, ma soprattutto io mi soffermo un attimo sul centralinista. Molto spesso il centralinista, essendo una persona che svolge una mansione che lo tiene molto spesso fermo al proprio posto, quindi ha molto meno modo di vedersi di persona con i colleghi, se non di sentirsi al telefono, tanto per dire, ecco che la gente lo conosce per quello che passa le telefonate, e poi però nel momento in cui si deve, o sia l'occasione, sia l'opportunità di instaurare un rapporto di tipo sociale, o meglio usiamo un termine meno impegnato per così dire, un rapporto anche interpersonale, ecco che il centralinista diventa l'oggetto di tabù, di imbarazzi, solo perché magari ha una disabilità, perché molto spesso la gente antepone con la disabilità a quello che è, diciamo, il carattere della persona, a quello che è, diciamo, l'aspetto visibile della persona. Ecco che quindi il centralinista viene associato al disabile, il disabile viene associato al bisognoso, a colui al quale io mi devo porre per forza, facendogli tutta una relazione su questo o quell'ostacolo, perché c'è questo, e poi magari quello mi dice che cosa, mi chiede che cosa ha detto il giornale della mattina, e il collega continua a dirgli dov'è il bicchiere, dov'è il vino, dov'è l'acqua. No, io ti ho chiesto che cosa ha detto il giornale di questa mattina perché mi interessava quella notizia.
Ma diciamo quindi che voi, diciamo, il focus dell'Associazione Italiana dei Formatori è quello di riuscire a educare i formatori nel dare un, diciamo, una linea di comportamento,
di approccio
ecco, perché io ho visto quando sono tra l'altro noi abbiamo avuto un notevole successo venerdì scorso, quando al Salotto dell'Unione c'è stato proprio uno dei componenti dell'Associazione Italiana Formatori che ha parlato, tra l'altro, di un argomento molto ascoltante. Mi riferisco al dottor Sergio Bartalena, che ha parlato proprio sul discorso delle banche, sul fatto che se adesso fallisce una banca, ahimè, che cosa ci succede. Ci sono state molte persone, diciamo l'incontro è stato molto interessante, e io so che quindi, diciamo, nella vostra squadra avete persone, formatori di tutte le tipologie.
Chiaramente, perché poi ogni formatore poi si specializza in un determinato tipo di aspetti, diciamo, in un determinato tipo di situazioni.
Ma quindi il tuo lavoro è quello di sensibilizzare, cioè di fornire uno strumento in più a queste persone che normalmente fanno formazione in tutti i settori, cioè di dare a queste persone...
Certamente. Infatti l'aperitivo al buio che abbiamo avuto il 26 gennaio scorso presso l'Istituto Rittmeyer era stato proprio curato dall'AIFE, proprio dall'AIFE di Venezia Giulia, per iniziare in un certo qual modo i formatori, i nostri soci, i propri formatori, a quello che è l'eventuale approccio, diciamo, con corsista o più corsisti, per esempio non vedenti, onde proprio non incappare in questi eccessi di zelo che prima ho citato a titolo meramente esemplificativo, tipo quello del riempitore di bicchieri o riempitore di piatti, diciamo che nella convinzione che il non vedente ha bisogno soltanto di una persona che lo assista logisticamente, invece anche il non vedente ha bisogno di una persona che conversa con lui.
Ecco, noi abbiamo avuto tanti esempi in questo percorso con Strada Facendo, che ormai da parecchi mesi che appunto chi ci segue radiofonicamente si è accorto di quanta autonomia c'è. Oggi, come dicevo in una puntata, abbiamo raggiunto un non vedente nella città di Trieste, grazie al cielo, riesce a raggiungere il 70% delle sue ore in autonomia, e direi che sono risultati importanti, per cui a maggior ragione io sposo questa tesi di dire cerchiamo di non creare delle situazioni di diversificazione quando il non vedente, tra l'altro, o con gli strumenti che ci sono oggi, si allinea perfettamente a quella che può essere una linea di formazione di una qualsiasi persona normodotata, corretto?
Corretto, sì, e soprattutto io per esempio ho presentato un mio progetto di percorso formativo rivolto ai colleghi di eventuali persone disabili che lavorano in azienda o presso un ente, proprio perché si astengano sempre di più proprio da questi comportamenti troppo improntati sulla disabilità e poco improntati sulla persona, no? Perché io direi che effettivamente il disabile oggi è stufo di sentire che la persona che gli sta accanto parla con la sua disabilità, vuole che la persona parli con lui o con lei.
Certo. Certo, e sempre più si vuole diciamo una parificazione, però mi sembra che oggi come oggi abbiamo rispetto a quello che poteva essere 20 o 30 anni fa abbiamo colmato un abisso, diciamo, da questo punto di vista.
Cosa ne dici? Sicuramente, anche se io devo dire che dipende un po' anche dal mondo che si frequenta, io devo purtroppo dire con un pizzico di rammarico che per esempio negli ambienti in cui prevale il lavoro tipo impiegatizio, cioè quindi un lavoro molto schematizzato che produce molto attaccamento ad abitudini, quindi da parte delle persone, c'è una maggiore pregiudiziale nei nostri riguardi, mentre nel lavoro, negli ambienti in cui c'è maggiore creatività nel lavoro, come il lavoro dell'impresa per esempio, ecco che questa pregiudiziale viene molto a scemare, perché proprio l'impresa rende mentalmente più liberi, diciamo, in questo senso, perché la creatività in generale rende più liberi.
Ecco, tra l'altro io vorrei chiudere questo primo incontro con Gianluigi, che io mi auspicherei che torni a trovarci qui a Radio Fragola, ricollegandomi anche al discorso della settimana scorsa, perché Gianluigi è una persona che si occupa da tanti anni di formazione, ha una preparazione di studio importante, perché mi pare che hai più di una laurea tu, Gianluigi.
Sì, diciamo che ne ho tre, ho voluto fare. Beh, il numero perfetto.
Complimenti. E si ricollega un po' a quello che abbiamo visto la scorsa settimana con Maria Laura per quanto riguarda il fatto di muoversi, di viaggiare. Lui si muove tranquillamente, viaggia sempre, infatti abbiamo avuto la fortuna di averlo oggi nei nostri studi a Trieste, però lui è una persona molto attiva, io ci tengo a dirlo perché è una cosa che io stimo in Gianluigi, al di là della cultura, della conoscenza, è proprio il fatto che, pur essendo una persona totalmente non vedente, ha un'autonomia che è ammirevole. Quindi io ringrazio Gianluigi, rimani qui con noi, adesso ascoltiamo il nostro spot di presentazione dell'Unione Italiana Ciechi e dopo vi presento il prossimo ospite, che si collega al discorso che facciamo adesso, perché lui è stato per quasi 30 anni insegnante presso la scuola primaria e si occupa anche di quello che è il discorso è referente per l'educazione motoria, ma ce lo racconterà lui tra poco. Ascoltiamo invece ora lo spot dell'Unione Italiana Ciechi per sentire quante belle cose che facciamo noi a Trieste nella nostra sezione. A tra poco. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è presente a Trieste da oltre 90 anni al servizio dei minorati della vista. Oltre all'importante impegno nel monitorare e prevenire le patologie visive di tutti i cittadini. Ci trovate al secondo piano di via Cesare Battisti numero 2, mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì. La nostra segreteria, cuore pulsante dell'associazione, è un sicuro ed efficiente punto di riferimento per tutti. Le nostre tre insostituibili impiegate, Mara, Antonella e Assunta, che offrono il loro prezioso contributo da 25 anni, forniscono supporto ed assistenza per pratiche di invalidità, richieste di ausili, tessere bus agevolate, servizi di patronato e di accompagnamento, consulenza fiscale, servizi postali e ricariche telefoniche e tanto altro. La Sala Giuseppe Toscano è il fulcro per le attività di intrattenimento, che vanno dal centro diurno per trascorrere piacevolmente dei pomeriggi in compagnia, al Circolo Carlo Tomè, dove ospitiamo poeti ed artisti, al Salotto dell'Unione, incontri culturali bisettimanali curati dal nostro presidente, alla recitazione con gli amici della poesia, fino ai momenti di relax con il training autogeno. Ma il fiore all'occhiello è il nostro modernissimo ambulatorio oculistico, dove tre affermati medici oculisti triestini prestano gratuitamente la loro opera per garantire la prevenzione del controllo a tutti i nostri soci e ai soci sostenitori. Un altro importante servizio svolto dalla nostra associazione è il monitoraggio e la segnalazione di ostacoli, pericoli e barriere architettoniche in favore della sicurezza sulla strada dei non vedenti. Grazie alla preziosa collaborazione e dedizione dei volontari Univoc, riusciamo a centrare sempre e brillantemente uno dei nostri principali obiettivi, l'aggregazione e il divertimento, con le passeggiate sul nostro carso, con le uscite in tandem che permettono a tutti di praticare ciclismo all'aria aperta, con l'organizzazione da oltre 30 anni della settimana bianca e della settimana verde, con guide specializzate che permettono ai non vedenti di sciare in sicurezza. Inoltre partecipiamo alle principali manifestazioni sportive cittadine, come la Barcolana, la Bavisela e Bici in Città. Grazie alla disponibilità della palestra dell'Istituto Rittmeyer e alla collaborazione dell'Università Popolare di Trieste, i nostri soci e soci sostenitori possono fruire a prezzi agevolati dei corsi di ginnastica e di ballo tenuti dai nostri insegnanti. Entra anche tu a far parte di questa grande e bella famiglia, una delle più antiche realtà associative della città. Abbiamo piacere di accoglierti e il tuo contributo ci aiuterà a continuare ad esistere ed operare anche in futuro. Inoltre, aver cura della tua prevenzione visiva ci renderà entrambi felici. Vieni a trovarci a Trieste in via Battisti 2 o chiamaci allo 040 76 80 46. Ti aspettiamo! Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo ascoltato il nostro spot di presentazione, vi ricordo potete vederlo gustarvelo in video nella vetrina adiacente al nostro portone in via Cesare Battisti numero 2, o se avete piacere salite al secondo piano per diventare soci sostenitori, sarebbe una bella idea, una bella cosa che a noi fa piacere, sicuramente un grande vantaggio anche per voi, perché ricordo che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la nostra sezione di Trieste, è sensibile alla prevenzione della vista per tutti i cittadini, quindi noi abbiamo un moderno ambulatorio oculistico che è stato rinnovato grazie al contributo della Fondazione CR Trieste e ci permette di avere tre importanti oculisti triestini che grazie al loro impegno fanno uno screening di quelli che sono i nostri soci sostenitori per garantire la prevenzione della vista, che direi che è il punto fondamentale. Poi se ritirate il volantino con tutte le informazioni sui vantaggi come socio sostenitore scoprirete tante altre bellissime cose. Andiamo avanti con il nostro programma anche perché il tempo passa. Abbiamo con noi Pierpaolo Lenaz, che io ringrazio perché è una persona che da tantissimi anni è attivo nell'ambito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella nostra sezione di Trieste come consigliere, del resto adesso lui è attivo anche nell'ambito dell'Univoc, cioè l'associazione l'Unione Volontari per Ciechi, e quindi è una persona che sicuramente mi fa piacere portare qui ai nostri microfoni. Pierpaolo si collega con la sua attività, con l'attività che ha fatto per quasi 30 anni, ossia l'insegnante presso la scuola primaria, sia come insegnante di ruolo che come insegnante di sostegno, e quindi ha una grande esperienza essendo anche referente per l'educazione motoria, ha una grande esperienza, dicevo, un po' sul discorso che abbiamo trattato prima con Gianluigi, quindi l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambito scolastico. Ecco Pierpaolo, grazie di essere con noi, io vorrei che tu ci racconti un po' come vive il mondo della scuola questo tipo di problema, diciamo.
Grazie Marino, anche io voglio salutare chi ci ascolta E il problema riguardante l'attività motoria nella scuola è sicuramente un punto che ha dei fortissimi chiaroscuri, nel senso che per esempio io quando insegnavo nei corsi di specializzazione chiedevo ai colleghi se per caso avessero previsto di mettere un'ora di sostegno durante l'attività motoria, e tutti mi guardavano strano, come dire, ma è più importante saper leggere, scrivere, far di conto piuttosto che muoversi. Invece noi sappiamo che è importante per tutti, non soltanto quindi per i disabili, e nel discorso disabili raggruppo certo io, i disabili visivi, ma anche quelli con altre patologie. Di conseguenza è importante per tutti, nel senso che l'Italia, noi sappiamo, è un popolo di sportivi dal divano. Cioè, buona parte degli italiani fa sport seduta sul divano. E si parla spesso di obesità. E ritornando sullo specifico del bambino che può avere dei problemi visivi, è importante che fin dalla scuola dell'infanzia si muova, inizia ad esplorare quindi l'ambiente che lo circonda. Già a casa sarebbe importante fosse lasciato libero di esplorare. Certo, sappiamo che i genitori sono molto apprensivi, hanno paura che si possa far male, ma anche perché secondo me non hanno quel sostegno di cui avrebbero bisogno, sia rispetto a un discorso di medico specialista, quindi nel nostro caso l'oculista, ma anche da parte dello psicologo, dell'assistente sociale. E poi si arriva ad una certa età che comincia ad essere complicato ripristinare tutte quelle abilità di base che dopo una certa età appunto non si possono più programmare ed acquisire. Di conseguenza bisogna rivolgersi a degli specialisti per i famosi corsi di orientamento, e meno male che ci sono.
Certo. Però si potrebbe intervenire molto prima, diciamo.
Si dovrebbe
intervenire.
Assolutamente. Visto che l'educazione motoria e l'educazione fisica nella scuola media e media superiore sono valutate, io ho sentito di persone che non avevano mai frequentato, ragazzini mai andati in palestra, a quale comunque sulla pagella veniva messo il giudizio.
Sì, pazzesco. Beh, chi è stato, mi collego un attimo a quanto stai dicendo, perché chi è nostro fedele ascoltatore si ricorderà che abbiamo avuto la dottoressa Laura De Bortoli, proprio perché noi stiamo facendo anche un'attività nell'ambito della tonificazione posturale, che è proprio uno degli elementi sui quali io lo vivo in prima persona, perché sono una persona che avrebbe voluto avere equilibrio, invece non cammino sugli scogli, non riesco ad andare in bici, eccetera, eccetera. E questa è una cosa molto comune nelle patologie visive, proprio perché generalmente è destabilizzata negli ipovedenti, per esempio anche la possibilità di avere un equilibrio visivo tra un occhio e l'altro, eccetera, eccetera. E sicuramente fare questo tipo di attività in età prematura, un po' si parla anche per le persone normodotate, perché se tu impari un bambino a suonare il pianoforte oppure ad andare con gli sci fin da quando è piccolo, logicamente, no?
Sì, un esempio è anche imparare una seconda lingua, prima ci comincia.
Certo, infatti, è vero.
Quindi, ma tutto insieme, non solo, ma per esempio si dice che le persone ipovedenti, quelle che comunque soprattutto vedono con un occhio solo, non hanno profondità.
È vero, assolutamente.
Ecco, invece io sono convinto di avercela, altrimenti non avrei potuto per anni giocare a pallone, non avrei potuto giocare a pallacanestro, perché se non hai una profondità, come fai da 3 metri, da 4 metri lanciare il pallone verso il canestro?
Ma io che ho questo tipo di problema, tanto per entrare nel vivo del discorso, credo che comunque il nostro cervello si prenda altre variabili, voglio dire, no? Per riuscire, perché noto anche quando mi trovo in certe situazioni con persone normodotate che in taluni casi, per esempio il classico caso dell'ipovedente che anche se c'è scarsità di luce si ricorda la posizione del tasto dell'ascensore in albergo, si ricorda dove c'è la porta, sente l'ostacolo davanti a sé e quindi si trova in taluni casi avvantaggiato rispetto al normodotato che si trova in difficoltà, non so, in situazioni di scarsa luminosità, di nebbia, di altre cose, proprio perché il nostro cervello fortunatamente è sempre attento a quelle che sono le nostre esigenze e cerca di rielaborare, diciamo, l'informazione in modo diverso, corretto?
Sì, ma poi l'aspetto fondamentale, ma questo è un lungo dibattito, no? Nel momento in cui tu hai davanti una persona devi scegliere se metterti a lavorare sulle cose che ha oppure soltanto semplicemente disposti a scavare su ciò che non ha. Ovviamente la scelta fondamentale che si deve fare è di mettere in luce, e parliamo in questo caso di disabilità pesanti come l'autismo per esempio, certo. Devi per forza di cose, ma ti assicuro è un dibattito lunghissimo che sta ancora andando avanti, su cui si sta ancora discutendo, ma una programmazione a mio avviso seria deve basarsi sul fatto che io so fare una certa cosa, benché minima, ma su quella poi dopo costruisco tutto il resto. E poi come dicevi tu prima, è vero, noi possiamo essere disabili visivi più o meno gravi, però non dobbiamo mai dimenticare che ci sono i sensi appunto residui, quindi la spazialità, l'ascolto, l'odorato, che ci danno, no?
Una marea di informazioni, certo,
sì,
certo.
Che molto spesso la persona, diciamo così, che ci vede, non usa meno.
Infatti la persona normodotata utilizza l'80% di informazioni visive. Ed è uno sbilanciamento, se vogliamo, perché noi abbiamo molti altri sensi che potrebbero dare delle informazioni importanti, ma che noi le buttiamo via sostanzialmente perché è più comodo elaborare le guardate.
Esatto. Poi ti trovi in una strada che è un punto cieco, per cui non vedi quello che ti succede dietro, non ascolti il rumore della macchina, sei convinto di essere tranquillo e... Beh, si può immaginare come potrebbe essere.
Infatti, meglio non immaginare neanche.
Io stupivo le mie colleghe quando attraversavo e mi dicevano: ma come fai ad attraversare così? Non guardi? Dico: ma non senti che non c'è niente nel giro di 2 minuti, 3 minuti? Cosa certo. Mi serve guardare? E comunque, appunto, riallacciandoci al discorso da col quale siamo partiti, come è importante il discorso dell'attività motoria nel bambino piccolissimo. È altrettanto importante proprio questa educazione di cui parlavi tu, cioè dei sensi residui,
certo.
Perché anche quelli vengono potenziati, più vengono usati e soprattutto anche lo stesso guardare può essere educato, finalizzato.
Certo. Ecco, la scuola di oggi, no? Abbiamo ancora un paio di minuti, magari se ci fai un flash, la scuola di oggi dà già questo tipo di preparazione che cosa c'è e che cosa bisognerebbe,
diciamo,
aggiungere?
Che l'aspetto fondamentale è quello di riuscire a riproporre un corpo docente, riguardante soprattutto il sostegno, di una certa valenza. Adesso molti degli insegnanti che avevano fatto le varie specializzazioni hanno scelto, perché lo potevano fare ovviamente, di ritornare in classe, quindi la situazione, come puoi immaginare, è sguarnita.
Certo.
Ti ritrovi che un bambino cambia 5 docenti di sostegno in 5 anni, poi c'è il problema delle scuole medie, poi c'è il problema delle scuole medie superiori, dove ci sono, per così dire, in alcuni istituti, gli insegnanti che si occupano delle materie scientifiche e gli insegnanti che si occupano delle materie umanistiche, quindi già hai due persone, almeno
certo.
Due persone, poi ci metti dentro l'educatore e gli insegnanti di classe, perché alle elementari come massimo se ne possono essere 4-5, alle medie superiori sono tanti,
certo.
Per cui mettere d'accordo tutte queste persone è difficile, anche perché molto spesso anche nelle 104 c'è lo psicologo, per fortuna molto spesso c'è l'assistente sociale, perché attraverso di lei passa il discorso degli educatori, ma per esempio io in quasi 30 anni di insegnamento, ricordiamoci che la legge fondamentale, la legge quadro, è uscita nel 92, la 104,
certo,
e prevedeva la presenza anche del medico specifico su quella malattia, ma sai, che sia un medico, diciamo, del servizio sanitario o un medico privato, come fa a rinunciare a, come dire, all'incasso di una, di un pomeriggio,
certo, per fare questa attività, è logico. Infatti. Bene, bene. Allora, noi abbiamo fatto questa finestra sulla formazione, abbiamo cercato di mettere assieme questi due aspetti che abbiamo trattato con, rispettivamente con Gianluigi e con Pierpaolo. Adesso Pierpaolo rimane qui con noi, perché Pierpaolo è una persona molto attiva, per cui parleremo anche di sport. Alleggeriamo un po' l'argomento per l'ultima parte del nostro incontro. Intanto ci facciamo uno stacco musicale ascoltandoci un brano dei Romantici. Li abbiamo avuti ospiti, sono nati con la nostra sezione dell'Unione Italiana Cechi e sono sempre piacevoli da ascoltare, la nostra Elia, la nostra Maria e Luciano. E inizialmente c'era anche la Giovanna, che comunque salutiamo se ci ascolta in modulazione di frequenza. Ascoltiamo un brano dei Romantici e poi parleremo di sport.
Una stanzetta in affitto è trovata, per momento va bene, siamo gente debordata, non potremo pagare. Da domani comincia il calvario, non c'è altro.
Per sfortar, ora andiamo se a cercare.
Eccoci ritornati in studio con Pierpaolo. Pierpaolo, tu, parlando di sport, sei stato, hai avuto anche una piacevole iniziativa che hai portato avanti nell'ambito di uno sport bellissimo, peraltro, che è il pattinaggio artistico, sul quale hai avuto l'idea di far partecipare anche delle persone non vedenti.
Sì, nel senso che in realtà la colpa non è proprio mia, nel senso che nel 2013 ci siamo trovati con Elisabetta a fare due chiacchiere come si fa tra amici, e ad un certo punto lei mi fa: guarda, dovrei fare una rappresentazione teatrale in cui dovrei andare con i pattini in scena, conosci qualcuno che potrebbe rieducarmi all'uso di ruote, rotelle, rotelline? E ho detto sì, ce l'ho. E infatti ho parlato con Marco, che tu presenterai dopo, ma insomma ci si conosce da un po', e era piccolo, era piccolo. E quindi gli ho raccontato un po' le cose, poi lui comunque già mi aveva detto a suo tempo che gli sarebbe piaciuto fare delle attività di pattinaggio con delle persone, certo, disabili. Quindi certo, sono passati alcuni mesi e ci siamo trovati tutti in pista all'Edera.
Bellissimo. Allora, come vedete, oggi io ho cambiato un po' modalità di presentare gli ospiti, non li ho presentati tutti assieme proprio perché questa storia cresce un po' alla volta. Quindi, se tu hai parlato di Elisabetta, io presento Elisabetta Brezzi, una nostra socia da tantissimo tempo, ed è praticamente colei che è stata la prima protagonista di questa nuova attività che Pierpaolo ha appena descritto. Elisabetta, come mai questa idea e come è stata questa esperienza? Anzi, com'è questa esperienza?
Tante buonasera a tutti. Allora, come dico sempre io, Galeotte è stata la mia penna che scrive testi teatrali. Doveva nascere come pattinaggio su ghiaccio, poi ghiaccio non esiste ad Trieste, ovviamente, per ovvie ragioni.
Era il mio questo inverno proprio non se ne parla.
No, quello no. A prescindere che il pattinaggio su ghiaccio poi l'ho anche un po' praticato così, tanto per divertirmi, era un mio sogno, poi è andata a finire in una bolla di sapone, come si suol dire. E dato così, è stata un'esperienza che ho cominciato comunque essendo figlia d'arte, e questo ci tengo a dirlo perché mio padre era un pattinatore di danza, di coppia, e mio prozio di velocità, proprio direi che ho preso entrambe il talento nel sangue, cioè. E di società non esistente, una società storica che non esiste più, che adesso non la cito, ma non c'è più. È stato che ci siamo messi d'accordo un pomeriggio, ci siamo messi a parlare di questa cosa, poi la rappresentazione non l'ho fatta, nel senso che ho scelto di non interpretare quel ruolo, perché i testi miei non li voglio mai interpretare, non si fa, secondo me. Però il progetto del pattinaggio è iniziato il 19 di febbraio di, non scordo mai quella data lì, dell'anno successivo, e adesso sono entrata nel terzo anno, per cui direi che sì.
Beh, noi abbiamo visto, ripeto, Radio Fragole ha tante potenzialità, non ha ancora il video, però no. Se andate su YouTube c'è la possibilità di vedere anche i tuoi bellissimi risultati che hai avuto con
Marco Spena lì di fronte.
Con Marco Spena. Allora presentiamo Marco Spena, che è sicuramente il factotum di questa attività, e sicuramente ci può raccontare un po' come è stata questa avventura proprio da un punto di vista proprio di allenatore.
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio ovviamente il presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovidenti di Trieste che mi ha invitato qui, e ringrazio tutti i presenti, per Paolo, Elisabetta e Rosanna, che poi sarà presentata e che parlerà. E, quindi sì, cominciamo dicendo questa cosa qua. E sono stato un po' spiazzato da Pierpaolo quel dì, perché in effetti non pensavo fosse possibile riuscire ad iniziare un'attività di questo tipo, perché so che ci sono molte difficoltà, che comunque le attività sono sempre un po' serrate, soprattutto nelle società già avviate, e invece noi siamo riusciti a creare questo progetto e che è assolutamente innovativo e originale. E tutto è cominciato poi, diciamo, mettendo proprio sui pattini, no? C'è stato questo incontro tutti insieme all'Associazione Sportiva Edera di Trieste e abbiamo sperimentato questa nuova cosa. È nato tutto un po' anche su un'onda di felicità, diciamo, perché comunque tutti ci conoscevamo, io e Pierpaolo ci conoscevamo già da tempo e comunque Pierpaolo e Elisabetta anche, quindi diciamo è stato un ritrovo molto sereno e tranquillo. Abbiamo iniziato mettendo sui pattini e cominciando semplicemente a scorrere, quindi a lasciare scorrere i pattini fermi e cominciavo con tranquillità a spiegare a Elisabetta, diciamo, che ci sono dei confini, no? Che la pista è comunque è finita, no? È un 20x40 come metratura e che soprattutto è rettangolare, quindi diciamo degli inizi di spazialità e poi degli inizi di equilibrio, ovviamente su un attrezzo che si muove da sé, diciamo. Anche perché comunque noi dobbiamo pensare che il pattino è formato, ogni pattino, da quattro ruote, e queste quattro ruote, essendo parallele, comunque hanno la possibilità di scorrere in qualsiasi modo, no? Sia in curva che su un rettilineo. E da lì, insomma, è nato questo progetto che adesso sta continuando anche con la nostra Rosanna insieme e devo dire io sono molto soddisfatto per tutti i risultati che stiamo pian piano raggiungendo e soprattutto sono soddisfatto di essere riuscito a portare questa esperienza anche nei saggi della società e ad integrare soprattutto questo tipo di pattinaggio, che è un pattinaggio sperimentale per adesso, e assieme anche al pattinaggio normale, diciamo, dei normodotati, perché abbiamo fatto nell'ultimo saggio di Natale di quest'anno appena scorso, siamo riusciti a fare un numero, un'esibizione tutti insieme, io e Elisabetta, assieme al mio corso di adulti.
Quindi direi una perfetta integrazione, diciamo, nell'ambito dello spettacolo.
Sì, sì, assolutamente sì. Adesso stiamo pensando ovviamente di integrarci ancora di più, di creare un nuovo saggio ovviamente con più ruoli, però vediamo cosa si può fare, no? Noi siamo aperti un po' a tutto, io, Elisabetta e Rosanna, no? In questo momento.
Allora, abbiamo sentito parlare di Rosanna e presentiamo anche Rosanna, anzi mi scuso perché le signore andrebbero presentate per prime, però lei è da poco che fa questa attività, per cui... grazie Rosanna, innanzitutto Rosanna Stancic, nostra socia super attiva, perché l'avremo ancora ospite, anzi gli chiederò proprio se nelle prossime settimane sarà con noi per parlare anche di un'altra attività. Lei è anche responsabile del gruppo Tandem, quindi sempre sport. Ma Rosanna, raccontaci un po' questa tua avventura, che impressione e che entusiasmo ti dà.
Buonasera a tutti. Io sono felicissima di aver avuto questa possibilità di provare a pattinare con i pattini da pattinaggio artistico, con lo stivaletto bianco che io sognavo da bambina e non ho mai potuto farlo. E ho letto questo avviso sul bollettino della sezione e c'era questa lezione di prova e appena mi sono subito entusiasmata e ho detto voglio andare anch'io a provare, nonostante la mia età non sia proprio così fresca. Infatti Marco si era un po' stupito quando mi ha visto, però insomma alla fine l'importante è riuscire a fare un'attività che ci fa sentire ancora vivi, perché io ho perso la vista da grande, da adulta, e per tanti anni mi sono chiusa in casa. Non riuscivo più ad uscire, a camminare, cioè mi sono molto limitata. Quindi la possibilità di inizialmente riprendere ad andare in bicicletta con i tandem, grazie al signor Toscano, che ricordiamo tutti con grande affetto. E poi ringrazio tantissimo Pierpaolo Lenaz, l'Unione Cechi e soprattutto Marco, ma la società Edera che ci ospita, che ci permette di fare questa attività in maniera, cioè, da consentirci insomma di esprimerci al meglio quello che riusciamo ancora a dare. Speriamo di migliorare sempre e di far partecipare anche tante altre persone e tanti altri ragazzi non vedenti o ipovedenti di farli partecipare a questa attività che è bellissima, che ti fa sentire libero, quasi quasi ti fa volare.
Grazie Rosanna per la tua testimonianza, direi commossa lei, ma penso siamo commossi un po' tutti, perché veramente ha espresso un entusiasmo importante. Io mi collego al discorso di Rosanna, ringrazio anch'io la società Edera e Marco per questa attività. Nei prossimi incontri del Salotto dell'Unione faremo proprio una chiacchierata assieme ai nostri soci e ai nostri soci sostenitori, perché ricordiamo che le nostre attività si legano parallelamente a tutti quanti. Sfatiamo il discorso che si diceva appunto anche con Pierpaolo, che è anche con Gianluigi, che certi muri si possono abbattere, per esempio il muro dell'equilibrio, no? Si diceva che le persone che hanno questo tipo di disabilità hanno un problema di equilibrio. Beh, Rosanna ci ha dato ampia testimonianza, e anche Elisabetta, che questa cosa è ben superabile, soprattutto con un maestro bravo come Marco.
Grazie,
sì,
magari.
Sì, beh, no, è vero, insomma. Quindi noi diamo anche appuntamento a Rosanna le prossime settimane. Io direi di approfittare, visto che il nostro tempo è tiranno, proprio di parlare di appuntamenti, partendo con la nostra rubrica prossimamente a Strada Facendo. Bene, vediamo quali sono gli appuntamenti per le prossime settimane. Si parlava proprio di tandem e si parlerà di tandem nello sport con Rosanna. Rosanna ha anche accennato peraltro a un problema che purtroppo è una realtà all'interno di chi ha queste disabilità in età adulta e anche non, ossia uno squilibrio da un punto di vista psicologico, ne aveva accennato anche Pierpaolo. Avremo la psicologa psicoterapeuta Silvia Paoletti nelle prossime settimane ai nostri microfoni per parlare proprio di questo argomento importante e delicato, proprio da una persona che da tanti anni fa attività nel volontariato, prima nell'ambito del CRO di Aviano, e oggi è la psicologa che segue tutte le attività e le esigenze dei nostri soci e dei nostri soci sostenitori. Quindi sarà un grande piacere averla con noi. Avremo Maria Gallo, che ci parlerà invece di massaggi shiatsu, un'altra attività che ci può dare un grande rilassamento nell'ambito delle tante attività che noi facciamo all'interno dell'Unione Italiana Ciechi. Parleremo di musica, avremo ancora dei soci che presenteranno la loro esperienza musicale, parleremo anche del CUPH, cioè se, diciamo, quello che è il punto di fulcro delle associazioni per disabili nel Friuli, nel Venezia Giulia e a Trieste, perché abbiamo la fortuna in regione di avere questo tipo di attività. Quindi, come vedete, anche nelle prossime settimane avremo tanta carne a fuoco con i nostri appuntamenti. È arrivato il momento dei saluti, io direi che cominciamo questa volta con la cavalleria. Incominciamo con Rosanna, visto che ha parlato per ultima. Rosanna, grazie di essere intervenuta e ti diamo appuntamento nelle prossime puntate di Strada Facendo.
Grazie a tutti, venite tutti a pattinare.
Benissimo, bravissima. Allora passiamo alla nostra Elisabetta. Grazie Elisabetta, buon pattinaggio.
Grazie
e
voi.
Continua con il tuo grande entusiasmo. Elisabetta è una che fa tantissime attività, per cui la riporteremo qua quando parleremo invece di recitazione.
No, io recitazione l'ho smesso veramente.
Ma hai smesso, ma l'hai fatto. Quindi,
l'ho fatto, sì.
Quindi verrai qua come testimone. Ok, un grazie a Marco per la tua attività e per l'entusiasmo che porti in questo tipo di cose e la tua testimonianza.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ecco, e anche la società Edera. E naturalmente, scusami, ti ho lasciato per ultimo perché sei istituzionale, perché tu sei anche consigliere, fai mille attività. Pierpaolo, grazie di cuore per essere stato ai nostri microfoni. E direi che anche con te ci possiamo rivedere in una delle prossime puntate di Strada Facendo.
Tutta infelice rivedere all'Unione.
Beh, questo significa che superiamo anche certi pregiudizi.
Ecco, esatto.
Bene, allora un grazie a tutti, grazie alla regia, grazie a Radio Fragola. L'appuntamento è sempre per il prossimo lunedì dalle 18.35 alle 19.30 e in replica la domenica dalle 10.35 alle 11.30 con Strada Facendo. Grazie da Marino Attini e un arrivederci a tutti.